Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Papa Urbano V è ancora ad Avignone, ma dall'Italia molte sono le voci che si levano in preghiera perché il pontefice torni a Roma. Tra queste, quella di Brigida di Svezia e di Francesco Petrarca, che invia al Papa ardenti lettere perché ritorni.
Considerate che la Chiesa di Roma è vostra sposa. Qualcuno potrà obiettarmi che la sposa del pontefice romano non è una chiesa sola e particolare, ma la chiesa universale. Lo so, Santissimo Padre, e mi tenga il cielo dal restringere la vostra sede, laddove io la distenderei maggiormente, se potessi, e non le darei altri confini che quelli dell'oceano. Confesso che la vostra sede è dovunque Gesù Cristo ha adoratori, ma ciò non toglie che Roma abbia con voi relazioni particolari. Ciascuna delle altre città ha il suo vescovo. Voi solo siete il vescovo di Roma.
Finalmente, il 30 aprile del 1367, Urbano V vince la resistenza dei cardinali francesi e parte da Avignone per Marsiglia, dove lo attende una flotta di 23 galee, inviate da Napoli, Venezia, Genova e Pisa, per riportare a Roma la corte pontificia. Dopo un lungo viaggio, Urbano V finalmente rientra a Roma e celebra la messa in San Pietro alla vigilia di Ogni Santi. Vengono a rendergli omaggio l'imperatore germanico e l'imperatrice di Bisanzio. È finita la triste cattività avignonese? Non ancora, purtroppo. Questa è solo una stasi. Urbano V ha parlato a lungo con l'imperatore di Bisanzio perché spera di risolvere la situazione politica della Terra Santa ancora nelle mani dei musulmani e anche a nome dell'imperatore si rivolge ai principi cristiani. Uno solo risponde all'accorato appello, è Amedeo VI di Savoia che libera con le armi la città di Gallipoli. Ma perché gli altri principi hanno ignorato l'invito del Papa? La maggior parte delle corti, sia italiane che straniere, non possiede più un esercito nazionale. Dappertutto ci si vale di armate pagate, di soldati professionisti, i terribili mercenari delle compagnie di ventura. I mercenari non hanno voglia di battersi contro i turchi ben armati e ben addestrati, preferiscono seminare razzie in Europa. Il Papa promulga una bolla invitando i principi a non servirsi più di mercenari. Ma neppure questa volta i principi lo ascoltano. Purtroppo Urbano V si rende conto che la Chiesa è davvero una barca furiosamente colpita dall'uragano. Si sente triste e addolorato per tanta incomprensione. Da lontano una sola voce lo raggiunge per offrirgli aiuto, Re Luigi d'Ungheria, che gli invia un ambasciatore.
Santo Padre, il mio re è pronto a scendere in Italia con 10.000 uomini per difendervi.
Urbano V non può accettare l'offerta.
Favorire la guerra? No. Luigi d'Ungheria, diletto figlio, comprenderà che il nostro cuore inorridisce al pensiero delle violenze.
Oltre Alpe, intanto, Francia ed Inghilterra sono in dissidio. È cominciata la guerra dei 100 anni. I cardinali francesi insistono perché il Papa torni ad Avignone, abbandonando l'Italia dove troppi nobili lo osteggiano apertamente e lo minacciano. Il Papa, le cui forze vanno cedendo, non sa opporsi alle richieste dei cardinali e il 5 settembre del 1370 riprende la via dell'esilio. La popolazione avignonese lo accoglie con grandi feste, ma Urbano V non può essere lieto. Gli sembra di rivedere i sinceri fedeli di Roma che lo supplicano di non abbandonarli e di riudire la voce di Santa Brigida che lo esorta a non perdersi d'animo. Troppa angoscia, la malattia ha sopravvento. Il pontefice chiede di indossare l'abito dei benedettini.
Aprite la porta della mia stanza perché i fedeli possano vedere come muore un papa.
Gli avignonesi pregheranno con il pontefice che chiude il cammino terreno su un umile letto con il crocifisso stretto tra le mani. Siena, il 25 marzo 1347, è nata una bambina al tintore ben in casa. Le è stato dato il nome di Caterina. La misericordia di Dio l'ha scelta per una grande impresa. La piccola Caterina lo sente quando ha appena 6 anni. In una delle strade di Siena, dove i mercanti stringono ricchi affari, dove i banchieri soddisfano clienti venuti da tutta Europa, a Caterina appare una visione celeste. Caterina, voglio che tu faccia un buon matrimonio, le dice il babbo. Caterina, ormai 15enne, non ha dubbi. Solo Gesù sarà il mio sposo, padre. I beni in casa consentono, sia pure a malincuore, e la giovane Caterina diventa suora mantellata, cura i malati e i lebbrosi, esorta i peccatori a tornare a Gesù, ma tutto ciò non le basta. Dio le ha affidato un compito preciso. Dopo la morte di Urbano V, è stato eletto Gregorio XI. È un pontefice giovane, non ancora quarantenne, e fisicamente debolissimo. Caterina lo raggiunge ad Avignone e lo esorta a spezzare la catena che tiene il papato lontano da Roma.
Venite sicuramente. Confidatevi in Cristo dolce Gesù, che facendo quello che dovete, Dio sarà sopra di voi e non sarà veruno che sia contra voi. Su, virilmente, padre, che io vi dico che non bisogna temere. Se non faceste quello che dovreste fare, avreste bisogno di temere. Voi dovete venire. Venite, dunque. Venite dolcemente, senza verun timore. E se veruno domestico vi vuole impedire, dite loro arditamente come disse Cristo a San Pietro, quando per tenerezza il voleva ritrarre, che non andasse alla passione. Cristo si rivolse a lui, dicendo: «Va di po' me, Satanas, tu mi sei scandalo, cercando le cose che sono dagli uomini e non quelle che sono da Dio. E non vuogli tu che io compia la volontà del Padre mio?» Così fate voi, dolcissimo Padre. Seguitatelo come vicario suo, deliberando e fermando in voi medesimo e dinanzi da loro, dicendo: se n'andasse 1000 volte la vita, io voglio adempiere alla volontà del Padre mio. Lassate dir chi vuol dire e tenete fermo il santo proponimento. Dissemi il Padre mio, frate Raimondo, per vostra parte, che io pregasse Dio se doveste avere impedimento. E io già n'avea pregato innanzi e dopo la comunione santa e non vedeva né morte né pericolo né uno. E quali pericoli pongono coloro che vi consigliano? Credete e confidatevi in Cristo dolce Gesù. Io spero che Dio non dispregerà tante orazioni fatte con tanto ardentissimo desiderio e con molte lacrime e sudori. Altro non dico. Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. Perdonatemi, perdonatemi. Gesù Cristo crocifisso sia con voi. Gesù dolce, Gesù amore.
Gregorio XI è incerto, quasi spaventato. Caterina non si arrende. Ha imparato a leggere solo da pochi anni e scrive a malapena. È la voce di Dio che le suggerisce. E Caterina ha detta altre lettere ardenti per i re e i principi d'Europa, invitandoli alla carità verso il papato. Gregorio XI sente di non poter più rifiutare il grande invito e decide il ritorno a Roma. Sostenuto dalle parole di Caterina, sa ignorare le lusinghe del re di Francia e salpa da Marsiglia. Quando sbarca a Genova con la folla in tripudio, lo attende Caterina che ancora una volta lo esorta ad essere il deciso nocchiero che strappa la nave alla tempesta.
Dolce padre mio, con questa dolce mano vi prego e vi dico che veniate a sconfiggere i nostri nemici. Da parte di Cristo crocifisso, ve lo dico. Non vogliate credere a consiglieri del demonio che volsero impedire il santo e buono proponimento. Siatemi uomo virile e non timoroso. Rispondere a Dio, che vi chiama che veniate a tenere e possedere il luogo del glorioso pastore Santo Pietro, di cui vicario siete rimasto. E drizzate il gonfalone della croce santa, che come per la croce fummo liberati, così disse San Paolo, così, levando questo gonfalone, il quale mi pare il refrigerio dei cristiani, saremo liberati, noi dalla guerra e divisione e molte iniquità, e il popolo infedele dalla sua infidelità. E con questi modi voi verrete e avrete la riformazione degli buoni pastori della Santa Chiesa. Reponetele il cuore che ha perduto dell'ardentissima carità, che tanto sangue le è stato succhiato per gli iniqui devoratori, che tutta è impallidita.
Caterina da Siena sarà più tardi proclamata patrona d'Italia da Pio XII. Il 16 gennaio 1377 una galea a remi e a vele risale il Tevere, riporta il Papa nella sede di San Pietro. Le campane dell'urbe suonano a festa in tutti i campanili e le vie sono coperte di fiori e mille fiaccole splendono in ogni rione. Il popolo romano, cantando e piangendo di gioia, segue la candida cavalcatura del pontefice che rientra in Vaticano. La cattività avignonese è davvero finita dopo 70 anni.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Trentaseesima puntata dal testo guida di Attilio Monge e i 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Andrea Tidona, Gian Berardino Carlucci, Emilio Cappuccio, Laura De Luca. Consulenza musicale Massimo Lalia. Allestimento in regia Caterina Fogliaroli, realizzazione tecnica Massimo Guerrini.